Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 31 marzo, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: la preghiera per le nazioni in guerra e il Myanmar e poi l'auspicio che sia una quaresima di guarigione, così Papa Francesco nel testo dell'Angelus diffuso dalla sala stampa. Myanmar, oltre 1700 morti, il bilancio ufficiale del sisma destinato a salire. Intanto proseguono i raid della giunta militare contro i ribelli. Trump sfida Putin, sanzioni sul petrolio se saboterà i negoziati. Sono le 8:43 secondi, ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. Appello del Papa ai leader del Sud Sudan perché venga avviato un dialogo costruttivo. Nel testo dell'Angelus, diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, Francesco invita anche a pregare per la pace nei paesi in guerra ed esorta a vivere la Quaresima come tempo di guarigione. Il servizio di Tiziana Campisi.
Da casa Santa Marta, dove da 9 giorni è convalescente, Francesco continua a volgere il suo pensiero all'attualità internazionale e chiede che in Sud Sudan si mettano da parte divergenze e si costruisca un futuro stabile. Per il Sudan l'auspicio è che nuovi negoziati assicurino una soluzione duratura alla crisi e che giungano aiuti dalla comunità internazionale per far fronte alla spaventosa catastrofe umanitaria. Non manca l'invito a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, nella Repubblica Democratica del Congo e nel Myanmar, dove si soffre tanto anche per il terremoto. Il pontefice plaude poi alla ratifica dell'accordo sulla delimitazione del confine tra il Tagikistan e il Kirghizistan e nella riflessione sul Vangelo domenicale si sofferma sulla misericordia di Dio, invitando a vivere la Quaresima come tempo di guarigione. Anch'io la sto sperimentando così nell'anima e nel corpo, scrive, ringraziando quanti si prodigano per il prossimo con la loro uscenza e la preghiera.
E domenica, nella Basilica di Sant'Andrea della Valle, l'arcivescovo Rino Fisichella, prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, ha celebrato la messa per il Giubileo dei Missionari della Misericordia. Nell'omelia, centrata sulla parabola del figlio prodigo, ha ricordato che il confessore, nell'abbraccio al figlio che ha sbagliato, deve far comprendere quanto l'amore dimentica il peccato e il perdono obbliga a guardare direttamente al futuro. Andiamo alla cronaca internazionale. Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto che venerdì scorso ha sconvolto il Myanmar. Secondo la giunta militare al potere ci sarebbero almeno 1700 morti, 3400 feriti e 300 dispersi, ma per le organizzazioni umanitarie internazionali la situazione è di gran lunga peggiore. 18 le vittime accertate nella vicina Thailandia, tutte nel crollo di un grattacielo in costruzione a Bangkok. Il servizio di Roberta Barbi.
La terra continua a tremare in Myanmar dopo il violento terremoto che venerdì ha devastato il paese. La scossa di assestamento più forte finora, di magnitudo 5.1, è stata registrata ieri, sempre con epicentro a Mandalay, dove intanto altre 29 persone sono state estratte vive dalle macerie di un condominio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta rispondendo all'emergenza al suo massimo livello di attivazione, ma la situazione resta drammatica. L'UNICEF avverte che ci sono milioni di bambini a rischio, le cui condizioni dopo il sisma probabilmente peggioreranno una situazione umanitaria già grave. Anche la Caritas locale lancia l'allarme: serviranno aiuti per almeno 5 anni, ha fatto sapere. Nonostante il dramma, non si arrestano le violenze nel paese. 7 ribelli birmani, tra cui 5 donne, sono stati uccisi in un raid aereo della giunta al potere contro una base dell'esercito di liberazione del popolo Danu, una delle minoranze dello stato di Shan nel distretto di Naung Cho. Ieri i combattenti antigovernativi hanno chiesto una tregua di 2 settimane per facilitare le operazioni di soccorso.
E per comprendere quali sono le difficoltà che deve affrontare la macchina dei soccorsi, ascoltiamo Guido Calvi, responsabile della Fondazione ASVIN Myanmar, al microfono di Silvia Giovarrosa.
In Myanmar è un problema grosso, relativo anche alla situazione di conflitto interno al paese, di limitate comunicazioni. Ci sono appunto linee telefoniche, internet, che non danno accesso in certe aree ai servizi, per cui sicuramente questo è, come dire, il problema principale per avere un'idea chiara di quello che effettivamente è successo. Sicuramente il livello di distruzione è veramente, veramente molto elevato, anche in zone che non sono vicinissime all'epicentro.
La giunta militare ha chiesto l'aiuto della comunità internazionale. Questo testimonia la gravità della situazione.
Questi anni abbiamo sempre lavorato anche in zone sotto controllo governativo, con evidentemente tante difficoltà. Il riconoscimento e questa richiesta di aiuto internazionale è sicuramente un passo, potrebbe essere interessante e importante. Per il momento sembra che la giunta militare stia effettivamente permettendo che l'aiuto umanitario arrivi.
E veniamo all'Ucraina, perché nella notte ci sono stati altri allarmi aerei in molte regioni del paese. Il presidente americano Trump si è rivolto direttamente all'omologo russo: sanzioni su petrolio se saboterà i negoziati di pace. Poi anche un affondo su Zelensky. Francesco De Remigis.
Stiamo facendo progressi sull'Ucraina e nei colloqui con la federazione, lo dice il presidente americano Trump, che avverte l'omologo russo Putin di una scadenza psicologica entro la quale Mosca dovrà accettare un accordo di cessate il fuoco dopo le prese di posizione del Cremlino tese a rimuovere Zelensky dal suo incarico di presidente. La Casa Bianca accusa Putin di voler far virare a proprio favore le dinamiche sul campo. Secondo Fox News, il presidente americano è infuriato con Putin, pronto a imporre dazi sul petrolio se saltasse l'accordo, ma Trump ne ha pure per Zelensky. Penso stia cercando di tirarsi indietro dall'intesa sulle terre rare. Se lo farà, avrà grossi problemi. Poi la promessa di telefonare al presidente russo in settimana. Gli accordi si fanno con le persone, chiosa Trump, piacciano o meno. Mosca ribadisce intanto il no all'invio in Ucraina di peacekeeper da paesi che riforniscono Kiev di armi. Sul campo si continua a combattere da entrambi i fronti. Nella notte 66 droni ucraini abbattuti in aree russe. A Kiev, allerta aerea per la minaccia di ricorso ad armi balistiche da parte di Mosca.
Dobbiamo dimostrare in modo chiaro al presidente americano che la Groenlandia è nostra, lo ha affermato il primo ministro groenlandese Nielsen dopo le recenti dichiarazioni di Trump a NBC, con cui ha affermato che gli USA otterranno l'isola artica al 100%. Non si placano quindi le polemiche legate alle mire dell'amministrazione americana sulla Groenlandia dipendente dalla Danimarca. Sulle motivazioni legate a questa disputa, Angela Bergantino, docente di economia di Bari, sentiamola.
La Groenlandia rappresenta un forziere di risorse naturali, dai idrocarburi ai minerali alle cosiddette terre rare. Sembra che all'interno della Groenlandia ci sia circa il 70% delle terre rare conosciute. Si trova peraltro al centro del passaggio delle rotte artiche, e con il cambiamento climatico sia le rotte artiche sia la possibilità effettivamente di sfruttare in maniera economica, profittevole, queste risorse diventa sempre più concreto. Il Presidente degli Stati Uniti se ne rende conto, l'isola è molto più vicina agli Stati Uniti che all'Europa e quindi vuole affermare il proprio controllo sull'isola.
Trump afferma anche che il possesso della Groenlandia è una questione di sicurezza nazionale.
Sicuramente importante per la sicurezza nazionale, perché proprio questi minerali, le terre rare, sono importantissimi per la transizione digitale, per la transizione ecologica, ma soprattutto anche per tutta l'industria della difesa.
Prosegue la guerra civile in Sudan. Il capo delle forze ribelli sudanesi ha ammesso che il suo gruppo si è ritirato dalla capitale Khartoum, riconquistata dalle forze armate governative. Più di 12 milioni di persone sono state sradicate dalle loro case dall'inizio del conflitto. E il premier israeliano Netanyahu ha scelto l'ex comandante della marina Eli Shavit come prossimo direttore del servizio di sicurezza interna Shin Bet. Intanto Hamas riferisce che nel sud della striscia di Gaza almeno 35 persone sono morte nei bombardamenti israeliani condotti ieri. A Piacenza, nella basilica cinquecentesca di Sant'Agostino, sede del progetto Volumnia, fino al 24 maggio sarà possibile visitare l'esposizione Le forme del tempo del designer David Dolcini, una mostra che mette in dialogo la forma e la materia e stabilisce una relazione emotiva e spirituale tra le creazioni in legno e l'osservatore. Eugenio Murrali ha intervistato il curatore Marco Sanmicheli.
C'è un'attenzione a quella matematica delle forme tipica della natura. Tutto ciò che ci appare così spontaneo è normato da migliaia di regole, e anche ciò che sembra organico ha invece un rigore geometrico. C'è un'armonia nella nudità e una volontà di rispondere ad un'urgenza che è quella di andare all'essenza delle cose.
La materia e l'uso delle mani, due aspetti che ci portano indietro nel tempo, ma vi è anche una dimensione verticale.
Mari, grande maestro del design italiano, diceva che si può pensare con le mani. Io credo che David Dolcini appartenga a questa tradizione, e seppur con un atteggiamento laico c'è in lui un grande desiderio di accompagnare l'uomo con degli oggetti che a mio avviso aiutano tantissimo a pregare.
È tutto per questa edizione. Da Alberto Giovannetti in regia e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, e l'informazione torna alle ore 9.